Kazuo Ishiguro, Quando eravamo orfani, seconda cassetta, lato A. Mi scrutò con attenzione, senza capire fino in fondo dove volessi arrivare, e infine disse: «In tal caso, mi incontrerà sicuramente lì mercoledì prossimo, signor Banks». «Come ho già detto, la cosa riguarda lei, signorina Hemmings, e adesso, se vuole scusarmi». Capitolo terzo. Furono sufficienti pochi giorni per venire a capo del mistero riguardante la morte di Charles Emery. La vicenda non suscitò la stessa attenzione di certe mie indagini precedenti, ma la profonda gratitudine della famiglia Emery, dell'intera comunità di Shackton, anzi, mi procurò una soddisfazione non inferiore a quella degli altri casi della mia carriera. Ritornai a Londra con una sensazione di acuto benessere e di conseguenza non pensai molto al mio incontro con Sarah Hemmings nel giardino cintato durante il primo giorno di ricerche. Non vorrei dire di essermi del tutto scordato delle sue affermazioni riguardo alla cena della Fondazione Meredith, ma come ho già detto, godevo di uno stato d'animo esultante e suppongo di aver deciso di non soffermarmi su inezie del genere. Forse in cuor mio ero convinto che la sua minaccia fosse stata soltanto uno stratagemma del momento. In ogni caso, ieri sera, scendendo dal taxi di fronte all'Hotel Claridge, avevo la mente altrove. Per cominciare, riflettevo su come i miei recenti trionfi facessero di me un personaggio più che degno dell'invito ricevuto e, come ben lungi dal domandarsi le ragioni della mia presenza, altri ospiti mi avrebbero con ogni probabilità incoraggiato a rivelare i risvolti meno noti dei miei casi recenti. Stavo anche rammentando a me stesso il proposito di non lasciare il ricevimento troppo presto, anche se ciò comportava di dover sopportare l'occasionale disagio della solitudine. Entrando nell'atrio imponente, ero perciò del tutto impreparato alla vista di Sarah Hemmings, che mi attendeva con un sorriso radioso. Indossava uno splendido abito di seta scura e qualche gioiello di gusto raffinato. Venendomi incontro esibiva una tale sicurezza di modi da trovare anche il tempo di rivolgere un saluto sorridente ad una coppia che ci passava accanto. «Ah, signorina Hemmings», le dissi. E mentalmente mi sforzavo di ricostruire tutto quello che era accaduto tra noi quel giorno a Studley Grange. Sul momento, lo devo ammettere, mi parve assolutamente possibile che fosse suo pieno diritto aspettarsi che le porgessi il braccio per condurla in sala. Senza dubbio dovette rendersi conto della mia incertezza e parve diventare ancor più sicura di sé. «Christopher, caro», disse, «ha un aspetto stupendo, non ho parole. Oh, e mi è mancata l'occasione per congratularmi con lei. È meraviglioso quello che ha fatto per gli Emery. È stato così geniale». «La ringrazio. Non si trattava di un caso molto complesso». Ormai mi aveva preso sotto braccio, e se si fosse diretta subito verso l'usciere che indirizzava gli ospiti allo scalone d'ingresso, sono certo che non sarei stato in condizioni di far altro che assecondarla. Ma a quel punto, lo capisco adesso, commise un errore. Forse intendeva gustare appieno il momento, o forse la sua audacia l'aveva per un istante abbandonata. In ogni caso, osservando gli altri ospiti disporsi in fila nell'atrio, disse: «Sir Cecil non è ancora arrivato. Spero sinceramente di avere occasione di parlargli. È talmente giusto che il festeggiato sia lui quest'anno, non trova? Senza dubbio. Sa, Christopher, sono convinta che tra pochi anni potremo ritrovarci tutti qui in suo onore». Scoppiai a ridere. «Non credo proprio». «No, no, ne sono certa». «Beh, forse dovremmo aspettare qualche annetto in più, ma quel giorno verrà». «È gentile da parte sua dirlo, signorina Hemmings». Parlando, continuava a tenermi sotto braccio. Piuttosto spesso qualcuno rivolgeva passando un sorriso o un saluto a uno dei due. E devo riconoscere che mi appagava abbastanza l'idea di tutte quelle persone, per lo più assai illustri, che mi vedevano in compagnia di Sarah Hemmings. Mentre ci salutavano, mi pareva di intuire, al di là dei loro sguardi, il pensiero: «Oh, a quanto pare tocca a lui ora. Del resto è del tutto logico». Ben lungi dal farmi sentire idiota o anche solo minimamente umiliato, la cosa mi riempiva d'orgoglio. Ma all'improvviso, e non saprei dire perché, sentii montarmi dentro una furia inattesa nei suoi riguardi. Sono sicuro che non si verificò alcun cambiamento percettibile nei miei modi sul momento. Anzi, per qualche minuto, seguitammo a conversare amabilmente, rivolgendo cenni del capo ai successivi ospiti di passaggio accanto a noi. Quando però liberai il braccio dalla sua stretta e mi voltai verso di lei, lo feci con una fermezza d'acciaio. «Ebbene, signorina Hemmings, sono stato lietissimo di rivederla. Ora però devo lasciarla e andare di sopra per la cerimonia». Accennai un breve inchino e mi incamminai. Il gesto la colse evidentemente alla sprovvista, e se aveva in serbo qualche strategia per un mio eventuale rifiuto a collaborare, non fu in grado di metterla in atto in quel particolare frangente. Soltanto quando mi fui allontanato di qualche passo ed ebbi di fatto raggiunto un'anziana coppia che mi aveva in precedenza salutato, la signorina si decise infine a seguirmi. «Christopher», sussurrò disperata, «non oserà, me l'aveva promesso». «Lei sa bene che non ho mai fatto niente del genere». «Non oserà, Christopher, non può». «Le auguro una piacevole serata, signorina Hemmings». E distogliendo lo sguardo da lei, oltre che dall'anziana coppia di ospiti, i quali frattanto facevano del loro meglio per fingere di non sentire, mi diressi spedito su per lo scalone. Appena raggiunsi il piano superiore, fui introdotto in un'anticamera ben illuminata. Qui mi unii diligentemente agli ospiti in coda davanti ad un banco dietro il quale sedeva un uomo in divisa dall'espressione gelida che controllava su un registro i nomi di tutti. Quando venne il mio turno, mi compiacqui di notare un lampo di emozione attraversare il viso imperturbabile dell'usciere, mentre spuntava il mio nome dall'elenco. Firmai il libro degli ospiti e mi incamminai verso una porta che conduceva in un'ampia sala già affollata, come potevo intravedere, da un folto numero di invitati. Mentre varcavo la soglia e mi immergevo nel mormorio circostante, un uomo alto dalla fitta barba scura mi salutò stringendomi la mano. Immaginai che si trattasse di uno degli ospiti, ma non riuscii a concentrarmi su ciò che mi stava dicendo perché, ad essere franco, trovavo difficile pensare ad altro se non all'incidente verificatosi poco prima al piano di sotto. Provavo una curiosa sensazione di vuoto e dovetti rammentare a me stesso che non avevo in nessun modo irretito la signorina Hemmings e che qualunque umiliazione le avessi inflitto dipendeva esclusivamente da lei. Ma mentre mi congedavo dal gentiluomo con la barba e mi spingevo oltre nel salone, Sarah Hemmings continuò a dominare i miei pensieri. Notai appena un cameriere che mi si avvicinava con un vassoio carico di aperitivi e così pure varie altre persone che si voltavano per salutarmi. Ad un certo punto fui coinvolto in una conversazione con 3 o 4 uomini che risultarono essere tutti scienziati e che a quanto pare mi conoscevano. Dovevo trovarmi in sala da un quarto d'ora all'incirca quando percepii un vago mutamento nell'aria e, guardandomi intorno, capii dagli sguardi e dal mormorio che si stava verificando un leggero trambusto in prossimità della porta dalla quale eravamo entrati. Non appena l'ebbi notato, mi colse una sensazione di sinistro presagio e il mio primo impulso fu quello di procedere oltre all'interno del salone. Ma era come se una forza misteriosa mi trascinasse indietro verso la porta e in breve mi ritrovai di nuovo accanto all'uomo con la barba, il quale frattanto dava le spalle al ricevimento e osservava con un'espressione addolorata la scena che si stava svolgendo nell'anticamera. Lanciando un'occhiata oltre la sua persona, potei constatare che la signorina Hemmings era in effetti al centro dello scompiglio. Aveva infatti bloccato il procedere della coda di ospiti intenti a far registrare il proprio nominativo all'ingresso. Pur non gridando, era tuttavia chiaro che non le importava che qualcuno potesse udirla. La vidi scrollarsi di dosso un anziano impiegato dell'albergo, il quale tentava di trattenerla. Poi, chinandosi sul banco in modo tale da fissare ancor più intensamente lo sguardo negli occhi dell'uomo dal volto gelido, disse con voce prossima al pianto: «Lei non si rende conto. È molto semplice. Io devo entrare, non lo capisce. Ci sono tantissimi miei amici là dentro. Manco solo io, le assicuro. La prego, sia ragionevole». «Sono davvero spiacente, signorina», replicò l'uomo dal volto gelido. Ma Sarah Hemmings, con una ciocca di capelli scomposta su un lato del viso, non lo lasciò finire. «Si tratta solo di una stupidissima festa, si rende conto? Nient'altro, la solita stupida festa. E per tanto poco lei fa tutte queste storie. Non posso crederci, davvero, non posso crederci». Per un attimo tutti noi testimoni della scena sembrammo unirci in un imbarazzo agghiacciante. Poi l'uomo con la barba recuperò prontezza di spirito e si diresse autorevolmente nell'anticamera. «Che sta succedendo?» domandò pacato. «Mia cara signora, c'è forse stato un errore? Si calmi, la prego. Vedrà che lo risolveremo. Mi consideri a sua disposizione». Quindi trasalì ed esclamò: «Ma lei è la signorina Hemmings, dico bene? Certo, sono io, non lo vede? Quest'uomo mi ha trattato in un modo terribile». «Ma, signorina Hemmings, mia cara, non occorre alterarsi così. Venga, allontaniamoci un momento». «No, no, non riuscirà a portarmi via, non lo accetto. Lo dico anche a lei, io devo assolutamente entrare. L'ho sognato così a lungo». «Sono certo che si può fare qualcosa per questa giovane signora», disse un uomo tra la folla degli astanti. «Che bisogno c'è di essere così meschini? Se si è presa il disturbo di venire fin qui, perché non farla entrare?» Tale commento produsse un mormorio di assenso generale, anche se non mancai di notare qualche smorfia di disapprovazione. L'uomo con la barba esitò. Poi parve aver deciso che la sua priorità era di mettere fine alla scenata. «Ebbene, forse date le circostanze». E rivolgendosi all'uomo dal volto gelido dietro il banco, aggiunse: «Sono certo che possiamo trovare il modo di accogliere la signorina Hemmings. Non è d'accordo anche lei, signor Edwards?» Mi sarei anche trattenuto oltre, ma nel corso di quello scambio di battute mi aveva colto il terrore che da un momento all'altro la signorina Hemmings potesse notarmi e trascinarmi dentro lo sconveniente spettacolo delle sue accuse. In effetti, proprio mentre mi allontanavo, per un istante mi fissò. Ma non disse nulla, e l'attimo dopo era già tornata a rivolgere i propri occhi pieni di angoscia sull'uomo con la barba. Colsi l'occasione per svignarmela in tutta fretta. Per i successivi 20 minuti circa mi confinai nelle zone del salone più lontane dalla porta. Un notevole numero di ospiti pareva prendere la cerimonia in modo emotivamente rispettoso, al punto che quasi tutte le conversazioni, quelle che ebbi modo di udire, come quelle a cui partecipai, si limitavano ad uno scambio di reciproci complimenti. Una volta esauriti quelli, le persone si rifugiavano in sperticati elogi al festeggiato. Ad un certo punto, dopo uno di tali discorsi nei quali venivano elencate con scrupolo le innumerevoli virtù di Sir Cecil, dissi all'anziano gentiluomo che l'aveva pronunciato: «A proposito, chissà se Sir Cecil è già arrivato». Il mio compagno indicò con il bicchiere e poco lontano vidi l'alta figura dell'insigne statista cortesemente protesa nell'atto di conversare con due signore di mezza età. Poi, proprio mentre lo stavo osservando, notai Sarah Hemmings emergere dalla folla e farsi largo verso di lui. Non c'era più traccia della creatura indifesa di poc'anzi nell'anticamera. La donna era addirittura raggiante. Mentre la guardavo, si avvicinò a Sir Cecil senza la minima esitazione e gli appoggiò una mano sul braccio. L'anziano signore incominciò a presentarmi qualcuno, perciò fui costretto a distrarmi per un momento. Quando tornai a rivolgere lo sguardo su Sir Cecil, vidi che le due signore erano state messe da parte e assistevano con sorrisi imbarazzati alla conversazione nella quale la signorina Hemmings era riuscita a coinvolgere completamente l'ospite d'onore. Vidi persino quest'ultimo rovesciare il capo all'indietro e dare in una fragorosa risata per qualche cosa che la donna stava dicendo. Di lì a poco fummo condotti nella sala da pranzo intorno ad un tavolo ampio e lungo, sistemato sotto sfavillanti lampadari. Provai sollievo nel constatare che alla signorina Hemmings era stato assegnato un posto piuttosto lontano dal mio, e per un po' riuscii persino a godermi la serata. Conversai a turno con le signore sedute al mio fianco, ciascuna delle quali, in modo diverso, si rivelò molto affascinante, e assaporai la sontuosa raffinatezza delle portate. Eppure, nel corso della cena, mi sorpresi di quando in quando a sporgermi in avanti per cogliere con lo sguardo la signorina Hemmings dall'altra parte del tavolo e a riandare con la mente alle ragioni che mi avevano fatto credere di potermi comportare con lei in quel modo. Si deve forse a questo genere di preoccupazioni il fatto che attualmente non riesca a ricordare molto di più della serata. Ad un certo punto, verso la fine della cena, ci furono dei discorsi. Vari personaggi si alzarono in piedi per ammassare elogi su Sir Cecil per il suo contributo all'economia mondiale e in particolare per il ruolo da lui svolto nella fondazione della Lega delle Nazioni. Infine si alzò lo stesso Sir Cecil. Il discorso, per quanto ricordo, fu modesto e ottimistico. A suo parere, l'umanità aveva imparato dagli errori commessi e disponeva ormai di solide strutture atte ad impedire che si verificasse ancora sul pianeta una calamità della portata del primo conflitto mondiale. La guerra, per quanto atroce, non rappresentava altro che una frattura nell'evoluzione dell'uomo, nel corso della quale, per alcuni anni, il progresso aveva preceduto le nostre capacità organizzative. C'eravamo tutti sorpresi del rapido sviluppo della tecnologia e della conseguente possibilità di muovere guerra con il supporto di armamenti moderni, ma ormai la distanza era stata colmata. Messe a confronto con gli orrori che potevano scatenarsi, le forze della civiltà avevano avuto la meglio, imponendo la propria legge di pace. Il discorso procedeva su queste linee essenziali e lo applaudimmo tutti calorosamente. Dopo cena, le signore non ci lasciarono, ma gli ospiti furono invitati ad accomodarsi tutti insieme nel salone del ballo. Vi trovammo ad attenderci un quartetto d'archi e camerieri con vassoi carichi di liquori, sigari e caffè. La gente incominciò subito a circolare liberamente e l'atmosfera si fece di gran lunga più rilassata di quanto non fosse stata al tavolo del banchetto. Mi capitò ad un tratto di incrociare lo sguardo della signorina Hemmings, e mi sorprese molto constatare che mi sorrideva. Il mio primo pensiero fu che si trattasse del sorriso di un nemico che sta tramando un'atroce vendetta, ma continuando ad osservarla nel corso della serata, mi persuasi di aver avuto torto. Mi resi conto, infatti, che Sarah Hemmings era completamente felice. Dopo mesi, forse persino anni di preparativi, era riuscita a trovarsi in quel luogo e per quella occasione, e ottenuto lo scopo, era in grado, un po' come a quanto si dice accade alle donne subito dopo il parto, di consegnare all'oblio ogni ricordo del dolore sofferto durante il cammino. La vidi spostarsi da un gruppo all'altro e conversare amabilmente. Pensai che avrei dovuto avvicinarmi e rapacificarmi con lei finché perdurava il suo buon umore, ma l'eventualità che mi si rivolgesse solo per scatenare un altro trambusto mi convinse a tenermi invece a dovuta distanza. Doveva essere passata una mezz'ora circa dal nostro trasferimento nell'altra sala, quando fui finalmente presentato a Sir Cecil Medhurst. Non mi ero dato molto da fare per conoscerlo, ma immagino che sarei stato un po' deluso se avessi concluso la serata senza scambiare almeno due parole con l'illustre statista. Per dire la verità, fu lui ad essere accompagnato da me, da Lady Adams, che avevo conosciuto parecchi mesi prima nel corso di certe indagini. Sir Cecil mi strinse la mano con trasporto e disse: «Ah, mio giovane amico, eccola qui dunque». Per qualche minuto fummo lasciati soli al centro del salone. Tutto intorno ormai si era diffuso un vivace chiacchiericcio, e per scambiarci le consuete cortesie ci vedemmo costretti a chinarci l'uno verso l'altro e ad alzare il tono della voce. A un certo punto mi sfiorò il braccio e disse: «Sa, quanto dicevo poc'anzi durante la cena, riguardo al mondo ormai diventato un luogo più sicuro e civile di prima, Ci credo sul serio. O comunque, e qui mi afferrò la mano e mi rivolse un'occhiata strana, mi piacerebbe moltissimo crederlo. Oh sì, non so che darei per crederci. Tuttavia non so, mio giovane amico. Non so se alla fine riusciremo a tenere duro. Faremo il possibile. Ci organizzeremo, discuteremo. Uniremo le teste dei più grandi uomini, dei più grandi paesi, e le faremo ragionare insieme. Ma ci sarà sempre il male acquattato dietro l'angolo, pronto a sorprenderci. Oh sì, sono occupatissimi, persino adesso mentre stiamo parlando, occupatissimi a complottare per fare tabula rasa di ogni civiltà. E sono astuti, oh, diabolici addirittura. Uomini e donne di buona volontà possono fare del loro meglio, dedicare la propria esistenza al compito di tenerli a bada. Ma temo che non sia abbastanza, amico mio. Temo proprio che non basti. Le forze del male sono decisamente troppo scaltre per il cittadino rispettabile medio. Lo metteranno alle strette, lo corromperanno, lo scateneranno contro il suo simile. Lo vedo accadere già adesso in continuazione, e non farà che peggiorare. Per questo occorre che ci affidiamo più che mai a quelli come lei, mio giovane amico, ai pochi che stanno dalla nostra e hanno un'intelligenza come la sua, che andranno dritto al bersaglio, elimineranno il fungo velenoso prima che la sua crescita si diffonda. È possibile che fosse un po' più che alticcio. Forse l'insolita circostanza lo aveva sopraffatto. In ogni caso, proseguì su questa falsa riga per un bel po', strizzandomi il braccio animatamente di quando in quando. E non so se fu solo perché un uomo tanto illustre mi riservava modi così confidenziali, o perché in realtà avevo in mente di domandarglielo da tutta la sera. Ma quando alla fine si concesse una pausa, gli chiesi: «Sir Cecil, mi pare che lei abbia trascorso qualche tempo a Shanghai di recente». «Shanghai? Certo, amico mio. Sono andato e venuto più volte. Quello che accade in Cina è cruciale. Vede, non possiamo più limitarci ad osservare l'Europa. Se intendiamo davvero contenere il caos europeo, occorre guardare molto più in là». «Glielo domando, signore, perché sono nato a Shanghai». «Ma davvero? Bene, bene. E mi chiedevo se le fosse capitato di incontrare un mio vecchio amico. A dire la verità, non vedo come potrebbe essere successo. In ogni caso si chiama Yamashita, Akira Yamashita». «Yamashita? Giapponese, direi. In effetti, Shanghai pullula di giapponesi. Diventano ogni giorno più numerosi e influenti. Yamashita, ha detto. Akira Yamashita». «Non potrei dire di averlo incontrato. Cos'è? Un diplomatico o che? Ad essere sincero non saprei, signore. Era un mio amico d'infanzia». «Oh, capisco. In tal caso è sicuro che si trovi ancora a Shanghai? Magari il suo amico è partito e se n'è tornato in Giappone». «Oh no, sono certo che è ancora lì. Akira era innamorato di Shanghai e poi era decisissimo a non rimettere piede in Giappone. No, sono certo che è ancora lì. Beh, comunque non lo conosco. Ho incontrato diverse volte quel tale Saito e quell'altro militare, ma nessuno che avesse quel nome». «Beh», diedi in una risata per mascherare la mia delusione, «era comunque improbabile, ma me lo sono chiesto ugualmente». Frattanto, non senza una certa apprensione, mi resi conto che Sarah Hemmings era al mio fianco. «Vedo che finalmente ha messo alle corde il grande detective, Sir Cecil», disse in tono spigliato. «Esatto, mia cara», replicò il vecchio gentiluomo, rivolgendole un ampio sorriso. «Gli stavo giusto dicendo di quanto bisogno avremo di poter contare su di lui negli anni a venire». Sarah Hemmings mi sorrise. «Devo dire, Sir Cecil, che nella mia esperienza personale non sempre ho potuto contare del tutto sul signor Banks, ma forse è il meglio che si possa avere». In quel frangente decisi che mi conveniva allontanarmi il più presto possibile e, fingendo di aver notato qualcuno in fondo alla sala, porsi le mie scuse e me ne andai. Solo parecchio più tardi mi capitò di posare nuovamente lo sguardo sulla signorina Hemmings. Molti ospiti ormai avevano incominciato a congedarsi e il salone da ballo era perciò meno affollato. Inoltre i camerieri avevano aperto alcune porte che affacciavano sulle terrazze, cosicché una fresca brezza notturna aleggiava in tutto il locale. Ciò nonostante, la serata rimaneva calda e, desiderando un po' d'aria, mi avvicinai ad una delle terrazze. Vi avevo appena messo piede quando mi resi conto della presenza di Sarah Hemmings, che, le spalle alla sala, fumava una sigaretta con il bocchino e osservava rapita il cielo buio. Feci l'atto di ritirarmi, ma qualcosa mi disse che, sebbene non si fosse mossa, la giovane donna doveva avermi notato. Pertanto procedetti verso la balaustra e dissi: «Allora, signorina Hemmings, alla fine ha avuto la sua serata. È stata perfetta», ribatté lei senza voltarsi. Diede in un sospiro di soddisfazione, aspirò il fumo dalla sigaretta e mi rivolse un breve sorriso sopra la spalla, prima di tornare ad immergersi nella contemplazione del cielo notturno. «È esattamente come l'immaginavo, con tutta questa gente meravigliosa. Dovunque uno giri lo sguardo, persone meravigliose. E Sir Cecil, che tesoro, non trova?» «Ho avuto una stupenda conversazione con Eric Mitchell riguardo alla sua personale. Ha detto che il mese prossimo mi inviterà per una visita privata alla mostra». Non replicai, e per qualche minuto restammo semplicemente uno accanto all'altra contro la balaustra della terrazza. Stranamente, forse grazie anche al quartetto d'archi, il cui dolce valzer giungeva fluttuando fino alle nostre orecchie, quel silenzio non fu imbarazzante come ci si sarebbe potuti aspettare. Alla fine lei disse: «Immagino di averla sorpresa». «Sorpresa?» «Con la mia determinazione, ad essere qui questa sera». «Sì, sono sorpreso, in effetti». Poi aggiunsi: «Secondo lei, come mai, signorina Hemmings? Come mai riteneva tanto indispensabile cercare questo genere di compagnia questa sera?» «Indispensabile? Crede che lo ritenessi indispensabile? Mi pare di sì, e la scena alla quale ho assistito davanti alla porta tende a confermare la mia ipotesi». Con mio notevole stupore, la donna rispose con una leggera risata che si assestò in un sorriso: «Ma perché non dovrei, Christopher? Perché non dovrei desiderare una compagnia come questa? Non la trova semplicemente un sogno?» Vedendo che non rispondevo, il suo sorriso svanì. «Immagino che lei mi disapprovi», disse con voce completamente diversa. «Ho solo fatto notare, non importa, ne ha tutto il diritto. Lei trova imbarazzante quello che è successo prima davanti alla porta, e perciò mi disapprova. Ma io che altro posso fare? Non intendo guardare alla mia vita quando sarò vecchia e scoprire che è stata vuota. Voglio vedere qualcosa di cui poter essere fiera. Vede, Christopher, io sono ambiziosa». Non sono sicuro di riuscire a capirla. Ha forse l'impressione che la sua vita varrà di più se avrà frequentato personaggi famosi? È davvero così che mi vede? Si volse, forse sinceramente ferita, e aspirò ancora dalla sigaretta. La osservai fissare la strada deserta sotto di noi e gli stucchi bianchi degli edifici di fronte. Poi Sarah Hemmings disse pacata: «Capisco che possa sembrare così, almeno a qualcuno che mi osservi con occhio cinico. Spero non sia il mio caso, mi sconvolgerebbe». «Allora dovrebbe cercare di essere più comprensivo», mi rivolse un'espressione intensa prima di tornare a distogliere lo sguardo. «Se i miei genitori fossero ancora vivi», disse, «mi direbbero da un pezzo che è tempo che mi sposi. E forse è vero. Ma non intendo comportarmi come ho visto fare a tante ragazze. Non intendo sprecare il mio amore, l'energia, la mia intelligenza, per quanto modesta, su un uomo insulso che si dedichi al golf o a vendere obbligazioni nella City. Quando mi sposerò, sarà con qualcuno che abbia un suo contributo da offrire. Voglio dire, all'umanità, al mondo, per farlo migliore. È poi un'ambizione tanto terribile. Non vengo in posti come questo in cerca di uomini famosi, Christopher. Io cerco uomini eccellenti». «Che vuole che mi importi di un po' di imbarazzo quella?» indicò con un cenno la sala. «Ma non posso accettare che il mio destino sia sprecare l'esistenza con un uomo educato, gentile e moralmente insignificante». «Se la mette così», dissi, Capisco che possa vedersi, beh, quasi come un idealista. In un certo senso, Christopher, lo penso. Oh, che cos'è il brano che stanno suonando? È un pezzo che conosco. Mozart? Credo sia Haydn. Oh, sì, ha ragione, sì, Haydn. Per qualche secondo fissò gli occhi al cielo e parve ascoltare. Signorina Hemmings, disse alla fine, non sono orgoglioso del modo in cui mi sono comportato prima, anzi ora mi rincresce molto. Spero vorrà perdonarmi. Continuò a scrutare la notte, accarezzandosi appena la guancia con il bocchino. È molto cortese da parte sua, Christopher, disse pacata. Ma sono io quella che dovrebbe chiedere scusa. Dopotutto ho cercato di usarla, è evidente. Sono sicura di aver fatto una pessima figura poco fa, ma di quello non mi importa. Mi dispiace, al contrario, di averla trattata male. Può darsi che lei non mi creda, ma è vero. Risi. D'accordo. Allora cercheremo tutti e due di perdonarci. Sì, facciamo così. Si voltò verso di me e all'improvviso, sul suo volto, si aprì un sorriso di una spensieratezza quasi infantile. Poi l'espressione tornò a velarsi di stanchezza, mentre il suo sguardo si rivolgeva di nuovo alla notte. «Mi capita spesso di trattare male la gente», disse. «Suppongo sia una conseguenza dell'essere ambiziosi e di non avere più molto tempo a disposizione». «Ha perso i suoi da molto?» «Da una vita, mi sembra, e d'altra parte li porto sempre con me». «Beh, sono lieto che abbia gradito la serata, dopo tutto». Posso solo ripetere che non mi piace il ruolo che vi ho svolto. Oh, guardi, stanno andando via tutti, che peccato. E io che volevo parlarle di mille cose. Del suo amico, ad esempio. Quale amico? Quello del quale ha chiesto a Sir Cecil, quello di Shanghai. Akira. Era solo un amico d'infanzia. Ma ho capito che per lei deve essere stato molto importante. Mi rizzai e guardai alle nostre spalle. Ha ragione, stanno proprio andando via tutti. Allora suppongo che dovrei farlo anch'io, disse. Se non voglio creare, andandomene, lo stesso scalpore suscitato all'arrivo. Tuttavia, non diede segno di volersi allontanare, tanto che infine fui io a scusarmi e rientrare in sala. A un certo punto, voltandomi indietro, mi apparve come una figura malinconica su quella terrazza a fumare la sua sigaretta nell'aria notturna, mentre la sala alle sue spalle si andava svuotando. Per un attimo mi passò persino in mente che avrei dovuto tornare indietro e accompagnarla fuori. Ma la sua allusione ad Akira mi aveva un poco allarmato e decisi che per quella sera il mio rapporto con Sarah Hemmings aveva già fatto sufficienti progressi. Parte seconda. Londra, 15 maggio 1931. Capitolo quarto. Sul retro del nostro giardino a Shanghai c'era una collina erbosa, in cima alla quale cresceva un unico acero. Sin da quando avevamo circa 6 anni, ad Akira e a me piaceva giocare sopra e intorno alla collina, e ogni volta che ripenso al mio amico d'infanzia, tendo a ricordare noi due che, su e giù per quel prato, corriamo e saltiamo nei punti in cui è più scosceso. Di quando in quando, dopo esserci stancati ben bene, ci sedevamo ansanti in cima alla collina, con le schiene appoggiate al tronco dell'acero. Da quel punto privilegiato, dominavamo con lo sguardo il mio giardino e la grande casa bianca che vi si ergeva al fondo. Se chiudo un attimo gli occhi, sono perfettamente in grado di riportare alla memoria quell'immagine chiara. Il prato all'inglese curatissimo, le ombre pomeridiane del filare di olmi che separava il mio giardino da quello di Akira, e la villa stessa, un immenso edificio bianco a pianta irregolare e ricco di terrazze con pergolato. Sospetto che questo ricordo della casa coincida più che altro alla visione di un bambino, e che in realtà non ci fosse nulla di tanto grandioso. Di sicuro, già allora, sapevo che la nostra abitazione non reggeva affatto il confronto con lo splendore delle residenze dietro l'angolo con Babbling Well Road. L'edificio era tuttavia più che sufficiente ad ospitare una famiglia composta solo dai miei genitori e me, più Mei Li e i nostri domestici. Era di proprietà della Morganbrook e Biat, il che significava che le stanze erano piene di suppellettili e quadri ai quali mi era impedito avvicinarmi. Significava inoltre che di quando in quando accoglievamo in casa con noi qualche ospite della ditta, impiegati appena arrivati a Shanghai, che non avevano ancora avuto modo di trovarsi una sistemazione. Non so se questa soluzione ai miei desse fastidio. A me stava benissimo, soprattutto perché di solito gli ospiti erano giovanotti che si portavano appresso l'atmosfera dei viottoli e della campagna inglese, come la conoscevo dalla lettura de Il vento tra i salici o delle strade nebbiose dei gialli di Conan Doyle. Questi giovani inglesi, senza dubbio desiderosi di fare buona impressione, tendevano a tollerare pazienti le mie verbose domande e talvolta anche irragionevoli richieste. Per lo più, ora che ci penso, si trattava di uomini più giovani di quanto non sia io oggi e probabilmente imbarcati da tempo e tanto lontani da casa. Per me allora, però, ciascuno di essi era un personaggio da studiare con attenzione e da emulare. Ma torniamo ad Akira. Mi viene in mente un particolare di uno di quei pomeriggi. Io e lui ci eravamo sfiancati di corse su e giù per la collina per recitare una delle nostre lunghe sceneggiate. Per riprendere fiato, ci eravamo seduti ansanti contro l'acero e io osservavo il prato di casa in attesa che il petto mi si placasse, quando Akira alle mie spalle disse: «Attento, vecchio amico, hai bruco peloso vicino a piede». L'avevo sentito benissimo dire «vecchio amico», anche se in quel momento non ci feci caso. Ma dopo aver usato l'espressione una volta, Akira ne sembrò piuttosto soddisfatto e nei successivi minuti, quando riprendemmo a giocare, continuò a parlarmi rivolgendosi a me con frasi tipo «per di qua, vecchio amico», «più svelto, vecchio amico». «Comunque non si dice vecchio amico», gli dissi alla fine, nel corso di uno dei nostri litigi riguardo alla piega da dare al gioco. «Si dice vecchio mio». Come immaginavo, Akira protestò vivacemente. «Niente affatto». «Signora Brown, mi fa dire quello ogni volta di nuovo, vecchio amico, giusto suono, tutto. Lei dice vecchio amico e lei è maestra». Inutile cercare di convincerlo. Da quando aveva cominciato le lezioni di inglese, Akira era immensamente orgoglioso del proprio ruolo di esperto anglista all'interno della sua famiglia. Ciò nonostante, io non intendevo cedere, e alla fine la lite crebbe al punto che Akira si alzò infuriato e, abbandonando il gioco a metà, si allontanò per la porta segreta, un buco nella siepe che separava i nostri giardini. Quando tornammo a giocare insieme nei giorni successivi, Akira non mi chiamò vecchio amico, né fece alcuna allusione al nostro bisticcio sulla collina. Avevo quasi del tutto dimenticato la vicenda quando un mattino, qualche settimana dopo, l'episodio riaffiorò all'improvviso mentre tornavamo insieme lungo Babbling Well Road, in mezzo a case lussuose e magnifici prati. Non riesco a ricordare esattamente che cosa gli avessi detto. In ogni caso, lui ribatté: «Molto gentile da parte tua, vecchio mio». Ricordo di aver resistito alla tentazione di fargli notare che alla fine mi aveva dato ragione. Perché ormai conoscevo Akira abbastanza bene da sapere che dicendo «vecchio mio» non stava implicitamente ammettendo di essersi in precedenza sbagliato. Al contrario, voleva lasciare intendere di essere stato sempre lui a sostenere la correttezza di «vecchio mio» e di voler semplicemente riconfermare la propria tesi, mentre l'assenza di ogni protesta da parte mia rendeva definitiva la sua vittoria. In effetti, per il resto del pomeriggio, continuò a chiamarmi «vecchio mio qua e vecchio mio là», con un'espressione sempre più compiaciuta, come a dire «allora non hai più voglia di renderti ridicolo. Sono contento di constatare che hai un po' di buon senso». Questo genere di atteggiamento era tutt'altro che insolito per Akira, e benché lo trovassi sempre odioso, per qualche strana ragione raramente facevo lo sforzo di protestare. Anzi, devo dire che oggi faccio fatica a spiegarlo. Provavo un certo bisogno di conservare simili fantasie sul conto di Akira e se per ipotesi un adulto avesse fatto da arbitro nella disputa del vecchio amico, è persino probabile che avrei preso le parti di Akira. Non voglio con questo dire che Akira mi dominasse o che la nostra fosse in qualche modo un'amicizia non equilibrata. Durante il gioco prendevo l'iniziativa quanto lui e addirittura le decisioni cruciali spettavano più spesso a me. Il fatto è che mi consideravo superiore a lui sul piano intellettuale e Akira probabilmente accettava questa convinzione. D'altro canto, non mancavano certo le circostanze nelle quali il mio amico giapponese assumeva ai miei occhi una grande autorità. C'erano, per esempio, le mosse di lotta di cui ero immancabilmente vittima se dicevo qualcosa che non gli andava a genio, o se durante uno dei nostri giochi mi opponevo all'adozione di un particolare espediente d'intreccio al quale lui teneva in modo speciale. In genere, sebbene avesse in realtà soltanto un mese più di me, avevo la sensazione che fosse molto più esperto. Sembrava in effetti sapere un mucchio di cose delle quali io ero all'oscuro. C'era soprattutto il suo vanto di essersi avventurato in varie occasioni oltre i confini della concessione. Mi sorprende non poco, ripensandoci, fino a che punto da bambini ci permettessero di andare e venire senza controllo. Ma i nostri vagabondaggi avvenivano ovviamente all'interno della relativa sicurezza della concessione internazionale. A me, per esempio, era rigorosamente vietato frequentare i quartieri cinesi della città e, per quanto ne so, i genitori di Akira non erano meno severi al riguardo. Là fuori, ci dicevano, stavano in agguato i pericoli di malattie spaventose, sporcizia e gente cattiva. La circostanza nella quale ero andato più vicino ad uscire dalla concessione si era verificata quando la carrozza su cui viaggiavo insieme a mia madre aveva fatto una deviazione lungo il tratto del canale Sokov che costeggia il quartiere di Chapei. Potei scorgere i bassi grappoli di case ammassate oltre il corso d'acqua e trattenni il fiato quanto mi fu possibile per timore che i miasmi pestilenziali potessero giungere fino a me per via aerea. Non stupisce quindi che il mio amico mi impressionasse sostenendo di aver compiuto svariate incursioni segrete in quelle zone. Ricordo di aver interrogato Akira più volte su tali imprese. La verità sui quartieri cinesi, mi disse, era di gran lunga peggiore delle dicerie in proposito. Non vi si trovavano veri e propri edifici, solo baracche ammucchiate una sull'altra. Lo scenario, affermava, ricordava parecchio quello del mercato di Boone Road, con la differenza che intere famiglie alloggiavano in ciascun chiosco. Inoltre, c'erano dovunque mucchi di cadaveri coperti di mosche ronzanti e nessuno ci faceva caso. Una volta, mentre passeggiava in un vicolo affollato, Akira aveva visto un uomo, secondo lui un potentissimo signore della guerra, trasportato in portantina e scortato da un gigante armato di scimitarra. Il signore indicava con la mano qualcuno a caso e il gigante procedeva immediatamente a tagliargli la testa. Come è ovvio, la gente faceva di tutto per nascondersi. Akira però se n'era rimasto lì a sfidare con lo sguardo impavido il signore della guerra. Questi aveva per un momento considerato l'ipotesi di farlo decapitare, ma poi, impressionato dal coraggio del mio amico, era scoppiato a ridere e, chinatosi, gli aveva carezzato benevolo il capo. Infine, la terribile coppia aveva proseguito lasciando sul proprio cammino molte altre teste mozzate. Non ricordo di aver mai provato a contraddire Akira durante quei racconti. Una volta riferì a mia madre di certe avventure del mio amico fuori della concessione e lei sorrise dicendo qualcosa che gettava l'ombra del dubbio sulla faccenda. Mi infuriai con lei e da quel momento credo di aver evitato con cura ogni confidenza sul conto di Akira.
Girare cassetta.